rimango sempre un po' perplesso davanti alla violenza che viene raccontata a volte nelle parabole che Gesù racconta e condivide. Rimango un po' perplesso perché a volte Gesù ci mette davanti a una realtà così vera e concreta con cui in qualche modo dobbiamo fare i conti, perché questa parabola che viene raccontata da Gesù ci dà la possibilità di comprenderci e di comprendere anche tutti i movimenti del cuore e i movimenti anche esterni delle nostre mani che producono davanti alle possibilità di un regno di Dio diverso. Perché è una storia, una parabola sanguinaria, una parabola che veramente ci dovrebbe amareggiare fortemente testa e cuore, perché ci pone davanti a una realtà cruda ma vera. Perché in questa piccolissima parabola Gesù riesce a raccontarci e a raccontare oggi a noi quello che purtroppo ancora oggi accade nella nostra esistenza, quello che ancora accade nel nostro mondo, in questo mondo che ci è stato affidato. Abbiamo iniziato dicendo chiaramente che i due verbi essenziali con cui ci dobbiamo fare i conti sono coltivare e custodire. Sono le due parole che Gesù, che Dio, nel momento della creazione ha detto all'uomo: ti affido il creato, ti affido il mondo, tu coltivalo e custodiscilo. Quella vigna di cui si parla nella parabola è il mondo, il creato, è il mondo così noi ce l'abbiamo. E che cosa succede? Dopo che Dio in qualche modo l'ha preparato per noi, l'ha fatto a nostra misura perché ciascuno di noi potesse goderne, potesse veramente beneficiare di tutte le bellezze e le meraviglie, lui va lontano, perché si allontana anche un po' Dio dalla nostra terra, dal nostro mondo, per fiducia, per dire: ho creato l'uomo, lo affido a questi contadini, vi dico coltivate e custodite questo mondo, è vostro, mi fido di voi, vi do tutta la mia fiducia perché io spero che voi continuate l'opera che io ho iniziato. E la parabola continua nel mondo in cui questi contadini che siamo noi in qualche modo si allontanano un po' dall'idea di coltivare e custodirlo il mondo. E cosa accade? Nel momento in cui Dio si riavvicina, manda delle persone a raccogliere i frutti di fiducia, di bellezza, di speranza che doveva trovare nel mondo, ecco che accade l'inaspettato. Anche Dio stesso rimane basito davanti al comportamento dei contadini. Cominciano a lapidare, a uccidere, a distruggere le altre persone che vengono e che vogliono in qualche modo condividere l'esistenza e la creazione. E accade proprio così. In qualche modo noi ci siamo allontanati dal principio della Genesi di coltivare e custodire questo mondo. E anche se durante la nostra esistenza, durante tutta la nostra storia, ci sono state persone che in qualche modo ci hanno detto, ci hanno messo in guardia davanti a degli abusi, davanti a delle situazioni estreme che stavamo portando il mondo, la creazione stessa, la natura, ma anche la nostra vita stessa, noi le abbiamo fatte fuori, le abbiamo allontanate, non le abbiamo ascoltate, perché in qualche modo abbiamo preso come riferimento non più il coltivare e custodire, ma il dominare. Perché in qualche modo abbiamo confuso l'invito da parte di Dio e abbiamo cominciato a dominare il mondo, a dominare gli esseri umani, a sopraffarci gli uni con gli altri. Ed ecco che la vigna non è diventato più quello che è chiamato il paradiso terrestre, ma comincia a diventare un campo di battaglia dove quei contadini non stanno più a difendere il creato, ma a dominarlo, ad esasperarlo e a ridurci veramente in questo tempo di storia, non solo oggi, ma sono anni che ancora non riusciamo bene a capire che è il dominare che ci sta allontanando dal regno di Dio. L'idea di dominare l'altro, di dominare la natura, di dominare questa vigna e di allontanarla dal motivo per cui è nata. E ci rendiamo conto da soli che non abbiamo dato retta a molti profeti, a molti uomini e donne che in qualche modo il mondo, la nostra vita ha visto. Ancora oggi ci sono persone che in qualche modo ci vorrebbero riportare a ricustodirla questa vigna, ad abitarla e non a dominarla. Eppure noi siamo così invasi dall'idea che dobbiamo dominare, che stiamo distruggendoci gli uni con gli altri e distruggendo anche tutta la vigna. Dio capisce questo e anche Lui riesce a dire: allora devo cambiare anche io, non più padrone, non più padrone della vigna. Cambio, perché il male si vince con il bene. In qualche modo Dio avrebbe dovuto fare altro, eppure invece che fa mentre vede che i contadini uccidono i servi, uccidono tutte le persone che in qualche modo vorrebbero riportare i contadini e noi sulla retta via? Manda il figlio, perché da padrone diventa padre. Capisce che è la paternità, che è la tenerezza, che è l'amore disarmante e disarmato che può cambiare le cose. Risultato è che nonostante questo capovolgimento di Dio, per ancora una volta venire verso l'umanità e accompagnarla e stare veramente dalla parte del bene, i contadini uccidono il figlio. Sappiamo benissimo, nella parabola si capisce chiaramente chi è il figlio e che è Gesù. Perché alla stessa maniera, in qualche modo, il dominio sembra prendere troppo spazio nel cuore. Fateci caso, anche nelle relazioni tra noi c'è sempre la voglia di dominare l'uno sull'altro, di far valere le proprie ragioni e di sentirci sempre detentori di una verità che è nostra e non è mai dell'altro. E allora le relazioni tra noi non si coltivano e custodiscono, ma vengono allontanate, vengono proprio assuefatte dal dominio. E così anche le relazioni tra i popoli, tra le culture, tanto che facciamo ancora fatica oggi a comprendere che siamo tutti sulla stessa barca e che dovremo in qualche modo smettere di dominarci e di andare a portare le nostre ragioni sulla vita degli altri. Lo cominciamo a fare tra noi, fateci caso, nelle nostre amicizie, nelle nostre relazioni, in qualche modo vogliamo sempre imporci e sempre in qualche modo in maniera prepotente dire: io ho la verità. E così, allargandoci, gli stati, così i paesi, le culture, ci sono culture che pensano di essere perfette e per questo si sentono in diritto e in dovere di portare questa loro verità in altre culture annientandole. Quanta la storia ha assistito all'annientamento di culture, di popoli, di tradizioni, di bellezze per il dominio. Fateci caso, è stato sempre un continuo dominare l'uno sull'altro, pensando che la verità andava imposta. E ci troviamo ancora lì, ci troviamo ancora a pensare di non vivercelo questa vigna, ma in qualche modo di volerla sempre comprare, trattenere, conquistare. Non dobbiamo conquistare nulla, non dobbiamo conquistarci tra noi e non dobbiamo conquistare niente che è al di fuori di noi. Dovremmo essere capaci semplicemente di fare della diversità una ricchezza, di fare della bellezza di varie opinioni, di vari pensieri, l'occasione di crescita, perché il fatto che ci siano persone che la pensano diversamente da me, che ci siano culture completamente diverse da me, che ci siano persone che vivono una mentalità diversa da me, non può essere che ricchezza. Dio in qualche modo in questa parabola sta allontanando il pericolo dell'omologazione, del volerci tutti per forza identici. Non lo siamo, non lo siamo per natura. E allora dovremmo imparare a non far fuori chi la pensa diversamente da me, chi non condivide con me alcune scelte, oppure chi crede in cose diverse da me. È una ricchezza, non è un male, perché altrimenti questa vita diventa veramente un conflitto continuo, diventa un'avversità la vita, e invece è tutt'altro, è occasione di crescita, occasione di pace, di concordia, di voglia di costruire insieme il regno di Dio. E allora racconta Gesù questa parabola per metterci un po' in guardia e dire: guardate quello che combiniamo a volte, perché è vero che l'uomo è una meraviglia, ma è veramente a volte anche una macchina terribile e pericolosa. Dentro di noi abitano il pericolo e la meraviglia. A noi ogni volta scegliere se essere un uomo meraviglioso o un uomo pericoloso, perché siamo chiamati ogni giorno a vivere questo. E quando Gesù conclude questa parabola dicendo che cosa farà il padrone, chiaro, anche noi avremmo detto dall'alto del nostro moralismo: il padrone la toglie la vigna, è chiaro, anzi gli punisce, lo darà a altri. E Gesù risponde in una maniera straordinaria: ma vi siete forse dimenticati che nella Bibbia è scritto che la pietra scartata dei costruttori è divenuta testata d'angolo? Ricapovolge la situazione Gesù, ancora una volta, perché non va dietro alla logica umana. Perché se Gesù avesse risposto sì, il padrone così farà, sarebbe stato ancora una volta dalla parte del conflitto, del dominio, perché chi fa del male deve essere punito e dominato. Gesù non risponde così, risponde con l'opposto, dicendogli: guarda, tutte queste persone che sono state scartate, uccise, lapidate, il figlio che è stato mandato, che per dominio è stato ucciso perché hanno detto questo è l'erede, cioè un guadagno per noi, uccidiamo. Tutte queste persone che in questa parabola sono considerate gli scarti, cioè le persone non buone, quelle che hanno subito tutto, diventeranno la pietra angolare, diventeranno il riferimento. Il figlio che è stato ucciso è diventato il riferimento, è diventato la pietra angolare. I servi, i profeti che non sono stati ascoltati, che sono stati perseguitati, che sono stati allontanati, diventano dei riferimenti per Dio. A Dio prende ciò che noi scartiamo, ciò che per noi non è valido, ciò che per noi non è stato ascoltato, lui lo prende e lo mette al centro e dice: da qui che bisogna ripartire. Non so se riesco a condividerlo pienamente con voi, ma è completamente un ribaltare la mentalità, perché la storia la conosciamo tutti, però è facile rispondere alla storia dicendo che dobbiamo punire chi ha punito, ma questa è la logica del male, è un vortice che ci porta a distruggerci. Dio non vuole questo, e Dio vuole che quelle persone che sono state eliminate, scartate, quei profeti che noi non abbiamo ascoltato e che ancora oggi a volte facciamo difficoltà ad ascoltare, perché quei messaggeri, quei portatori di novità, di bellezza ci sono anche tra noi, ci sono che vorrebbero riportare la vigna a un paradiso terrestre, a godermi di questo creato, di rispetto dell'ambiente, ma anche del rispetto sociale, di giustizia e di amore fra noi, e che noi a volte li allontaniamo, li mettiamo da parte perché in qualche modo ci danno fastidio, perché è troppo forte dentro di noi il desiderio di dominare. Io ricordo benissimo quando più di 20 anni fa persone semplici, delle persone comuni che cercano il più possibile di vivere bene, già ci dicevano i pericoli a cui andavamo incontro, dell'ambiente, soprattutto delle aggressioni che stiamo violentando continuamente. Qualcuno mi dice: ma come mai Dio si sta ribellando con noi e succedono tutte queste catastrofi naturali? Non è certamente Dio che si ribella con noi, e siamo noi che siamo lì a dominare il creato, e il creato in qualche modo non ce la fa. E allora tutto quello a cui stiamo assistendo, i cambiamenti climatici, anche le situazioni difficili della natura e dell'ambiente, non è certo un Dio che si sta ribellando a noi, ma è la creazione che geme e soffre e non ce la fa più, e ci sta dicendo quasi: ma quando la smetterai di dominarmi? Io sono nata non per essere dominata, ma per essere amata, per essere coltivata, per essere custodita. E allora noi siamo lì a lamentarci, oppure quanto il progresso eccessivo, assoluto, ci sta portando a violentare anche la nostra esistenza. E forse dovremmo ritornare invece a dire: fermiamoci, proviamo a sostare in questa parte di vita, in questa creazione, perché dobbiamo abitarla, non violentarla, perché altrimenti non ci si può poi lamentare perché e che cosa sta succedendo, e rimaniamo così. Sono degli argomenti che ci dovrebbero stare così a cuore, e dovremmo occuparci di questo, che ciascuno di noi dovrebbe comprendere che alcune scelte deve ritornarle a fare, alcune scelte dovremmo ritornare indietro su alcune decisioni prese, che non è rinunciare al progresso, anzi, è far continuare la specie, è far continuare la creazione che è nata per altro, non per essere dominata. Ma questo lo riusciamo a comprendere se cominciamo anche tra noi umanità, a non scegliere più la via del dominio, ma invece dell'accoglienza, della tenerezza, della bellezza. Sono queste le vie che ci inducono veramente a ritornare a coltivare e custodire la vigna del Signore. Allora è interessantissima questa parabola, allora capiamo perché Gesù la racconta. La racconta per il semplice fatto che lui non si stanca di voler darci un'altra possibilità, di donarci una possibilità di vita migliore, perché la vita migliore è una vita di questo tipo, non la vita del dominio. Allora chiediamo al Signore in qualche modo di aiutarci, e ciascuno di noi possa cominciare a riprendere qualche impegno in questa vigna che è il mondo intero, perché ciascuno di noi faccia la propria parte, che cominci a fare delle scelte, che non bisogna disturbare soltanto chi in qualche modo sta provocando eccessivamente la creazione, ma anche io, dei gesti di attenzione, di solidarietà e di amicizia verso il creato. Ieri abbiamo in qualche modo tutti ricordato e festeggiato Francesco d'Assisi. Beh, Francesco d'Assisi è chiaramente una figura forte, che in qualche modo anche lui si è inserito in questa storia, in questa parabola, ma pochi l'hanno ascoltato, pochi, tutti l'amiamo, a tutti piace Francesco d'Assisi, a tutti in qualche modo ci stimola, ma impariamo a conoscerlo un po' di più e più che altro a praticarlo. È bellissima la seconda lettura che abbiamo ascoltato, che invitava fortemente a praticare la giustizia, a praticare l'amore che noi sentiamo verso i profeti, verso i santi, verso le persone che sono riferimento, ma bisogna praticare. Quella splendida poesia che è il Cantico delle Creature non ha nulla di romantico e di bucolico, ma un significato forte di rispetto e di amore verso il creato, non di dominio. Invece noi dominiamo ancora, siamo lì a dominare gli alberi, a dominare le montagne, a dominare la natura, a dominare le persone, a dominare le culture diverse da noi. È questo che ci sta portando all'infelicità. Se solo noi ritornassimo veramente alla convivialità delle differenze, a convivere delle differenze tra noi, a convivere nella nostra diversità, e a sentire nostri anche tutto ciò che è creato, perché dentro il creato c'è l'immagine di Dio. E questo è l'augurio che vogliamo farci, è l'impegno in qualche modo da prenderci, ognuno per quanto vuole, per quanto può, per ritornare all'armonia tra noi e il creato.